Ciao, benvenuto, benvenuta in questo modulo, in questo video dove parleremo di decisioni, di azione, decidere e agire sostanzialmente. È un modulo molto importante, un modulo che ci dà la possibilità di comprendere un po' meglio come prendere decisioni nella nostra vita lavorativa, professionale. Diciamo che la decisione è la più grande delle forze. Ed è vero che per ogni scelta bisogna sostanzialmente pagarne il conto, ma allora io voglio decidere che conto pagare, mi sono sempre detto. Se è vero che per ogni scelta bisogna pagare il conto, voglio decidere io come pagarlo. Nell'antica Grecia si pensava alla propria vita come ad un carro, avrete sentito magari già questa metafora, un carro nel quale noi ne siamo conducenti. E cerchiamo costantemente di tenere le redini sostanzialmente di due cavalli, uno bianco che è quello della ragione e uno nero che è quello della passione. E ogni cavallo tira dalla sua parte, tira verso l'esterno. E qual è il nostro ruolo? E quello consiste nel controllare entrambe e mantenere il carro in asse al centro della strada, in equilibrio. Pertanto, come dire, spesso si sente: decidi e poi agisci, è certo, prenditi il tempo per pensare, alcuni sento che dicono, ma il problema qual è? Che quando arriva il momento dell'azione è necessario smettere di pensare, è necessario agire, altrimenti il pensiero, la decisione, rimane nella nostra mente. Il nostro cervello ha un ruolo fondamentale nelle decisioni. Non solo il nostro cervello, ma la biochimica che abbiamo in circolo in quel momento, in quel periodo, nel nostro sangue, ha un impatto fondamentale sulla capacità di decidere. Sono nozioni neuroscientifiche che, ahimè, molti professionisti, imprenditori, leader ignorano. Il nostro cervello prende migliaia di decisioni al giorno ed è condizionato così dall'esperienza dell'essere umano, del mondo che lo circonda, ma soprattutto è condizionato da quello che è lo tsunami biochimico che in quel momento noi abbiamo all'interno delle nostre cellule. Ogni scelta nel cervello scatena un vero e proprio uragano di attività. Ogni neurone si connette a migliaia di altri neuroni, creando così una gigantesca e tortuosa rete di attività che causa il rilascio di sostanze chimiche che hanno la capacità di deprimere o eccitare il nostro stato emotivo. E parliamo degli ormoni, quegli ormoni che abbiamo quando siamo in una fase della nostra vita disfunzionale e quindi magari non disattendiamo quelle che sono le A fondamentali della vita, amare se stessi, le persone che frequentiamo, alleati, l'alimentazione, l'allenamento, l'atteggiamento mentale. E che ormoni ci sono in circolo in quel periodo? In quel preciso momento. Sicuramente una grande concentrazione di adrenalina e di cortisolo, neurotrasmettitori collaterali, che hanno un impatto significativo sul nostro modo di pensare. Ora, a meno che tu non faccia di mestiere, un mestiere che lavori in emergenza e quindi devi intervenire subito, immediatamente, o fai il pilota di Formula 1 o di MotoGP, o il paracadutista, oppure fai sport estremi, beh, allora probabilmente se hai uno stato psicofisico-emozionale, biochimico, costantemente pervaso da cortisolo e adrenalina, avrai sicuramente difficoltà nel prendere decisioni efficaci. Efficaci vuol dire che sono di merito, perché l'adrenalina e il cortisolo agiscono quando? Quando specificatamente hai necessità di prendere decisioni subito, immediatamente. Quando lavoravo al 118 e lo coordinavo l'elimedica e l'automedicalizzata, beh, era chiaro che l'adrenalina e il cortisolo in quel preciso momento mi dava la possibilità di fare che cosa? Di lasciare fuori i collaterali e andare al nocciolo del problema. Ma in tutta l'altra vita, quella lavorativa, professionale, di guida di altre persone, non è necessario, non è funzionale avere questo tipo di ormoni. Mentre quando nel mio corpo girano endorfine, serotonina, ossitocina, quegli ormoni che sono che sostengono il mio stato d'animo, la mia autostima, beh, l'impatto sulla mia capacità decisionale, che è completamente e si svolge completamente qui nei lobi corticali, nei lobi frontali del nostro cervello, beh, avrà sicuramente, sarà più funzionale. Questo uragano di neuroni, questo uragano di sostanze chimiche, dicevo, deprimono o eccitano il nostro stato emotivo. Diciamo che le emozioni, oltre che aggiungere ricchezza alla nostra vita, sono quello che è il componente che si cela dietro il modo in cui decidiamo, il modo in cui decidiamo che cosa fare nella maggior parte delle nostre situazioni. Quindi comprenderai che lo stato emozionale di un leader, di un professionista, di un manager, di un imprenditore, oggi più che mai è fondamentale. Ed è fondamentale che colui o colei ha quel compito e quel ruolo lo comprenda e lo sappia veicolare. I segnali fisiologici che guidano le nostre decisioni, il valore emotivo che guida le nostre decisioni influisce come dietro alle quinte della nostra capacità decisionale. Noi non ce ne accorgiamo, ma è come quando guardiamo uno spettacolo meraviglioso e ci emozioniamo nel guardare questo spettacolo, ma dietro a questo spettacolo c'è quello che si chiama il dietro le quinte, una serie di persone e attività che vengono svolte senza che tu te ne possa accorgere. E questo avviene anche nella nostra capacità decisionale. Quello che ti sto dicendo è inconscio, non te ne puoi accorgere, come non ti accorgi che il cuore ti batte, come non ti accorgi che muoiono migliaia di cellule, miliardi di cellule ogni minuto, come non ti accorgi della rigenerazione cellulare che hai all'interno, come non ti accorgi se non metti il focus che stai respirando. Queste sono le cose che è importante che tu comprenda, che nel processo decisionale molte attività sono inconsce e non ce ne accorgiamo, ma vengono attivate e il prenderne con consapevolezza ci aiuta sicuramente a migliorarle. Quindi ogni decisione coinvolge le nostre esperienze passate, esperienze immagazzinate nel nostro corpo. Perché nel nostro corpo? Perché ogni tipo di esperienza viene tatuata nella memoria cellulare, in quella memoria cellulare di quei bilioni di cellule che hanno lo stesso identico microcervello come quello centrale e lavorano ad unisono con tutto l'insieme del nostro corpo. E quindi è l'insieme delle esperienze passate e quello che viene definito lo stato presente del qui ed ora. Ogni decisione cela in seno quella che è la previsione del futuro. Pensaci, ogni volta che io decido in funzione di qualcosa, in quell'atto decisionale io mi sto proiettando nel futuro. È come dare un senso al futuro, non è che decido così per decidere nel qui e ora, decido in funzione di un risultato che attendo. Quindi la più importante attività del cervello è quella di fare delle previsioni. Nel regno animale ogni creatura è programmata sostanzialmente a livello cerebrale per cercare una ricompensa. Quindi che cos'è una ricompensa? E perché ti parlo di ricompensa? Perché quando io sono in un processo decisionale proiettato nel futuro, quel futuro che io vedo e mi immagino come funzionale è per me di fatto la ricompensa che devo ottenere. Ora però c'è un distinguo da fare tra l'essere umano, l'animale evoluto e l'animale, quelli che sono meno evoluti. Quindi che cos'è una ricompensa? È un qualcosa che avvicina il nostro corpo maggiormente a quelli che sono i suoi obiettivi ideali. Per esempio, per quanto riguarda l'animale, l'acqua, ricompensa per il corpo disidratato. Decido di bere perché il corpo è disidratato e lo ricompenso. Cibo, ricompensa per ripristinare le riserve energetiche. Sono chiamate ricompense queste che ho elencato primarie e corrispondono a quelle che sono le necessità biologiche. Tuttavia, l'uomo più spesso è guidato dalle cosiddette ricompense secondarie. Sono cose che preannunciano le ricompense primarie, ma a differenza degli animali, l'uomo spesso sceglie di anteporre queste gratifiche alle necessità biologiche, chiamate ricompense primarie. Spesso prendiamo quindi decisioni seguendo un percorso che solo alla lunga ci farà ottenere una ricompensa. E qui entriamo nell'ambito della ricompensa, definendo quella che è la ricompensa anticipata e la ricompensa posticipata. Spesso le scelte immediatamente disponibili sono quelle del tutto subito, sono quelle che tendono ad essere sopravvalutate rispetto a quelle simulate nel futuro. Perché diciamocelo, nel momento in cui agiamo un'attività decisionale nel pensiero nostro, beh, chi di voi non vorrebbe che tutto si risolvesse o si materializzasse da lì a poco tempo? Quindi per il cervello il futuro è una pallida ombra della realtà. C'è una metafora che viene chiamata quella del contratto di Ulisse, con la quale cerco di spiegarti meglio il concetto. Il contratto di Ulisse è quel contratto che viene formulato tra il sé presente e il sé futuro, e serve ad evitare di fare la cosa sbagliata per prendere decisioni migliori. Quindi dobbiamo conoscere noi stessi e tutti gli altri noi stessi. Ricorderai la metafora di Ulisse, ok? Si fece legare un palo della barca e fece tappare le orecchie ai propri collaboratori, diciamo, che dovevano remare, ok? Questo è un po' il senso. È un contratto che lui fece tra sé e una parte di sé, tra la forza e la forza che era in sé. E quindi serve proprio ad evitare. Lui cosa voleva fare? Voleva evitare di fare la cosa sbagliata, inducendo tutti a fare la cosa sbagliata. La forza di volontà è una risorsa non infinita, ma bensì una risorsa finita, poiché la stessa si attiva quando in noi si genera un conflitto e quando dobbiamo sostanzialmente persuaderci. Quindi, insito in quello che è la decisione, ci sono varie problematiche. Le andiamo ad elencare, considerando che alcune le affronteremo nello specifico in video specifici, come le varie paure, come quella di fallire. Quelle le affronterò più avanti. Ma tra i problemi della decisione c'è il giudizio, ci sono le cattive abitudini, ci sono le aspettative che riponiamo, c'è la capacità di riporre la nostra attenzione, o meglio il focus, c'è il non avere sufficienti informazioni, c'è quella che si chiama direzione e azione. Velocemente sulla paura di fallire, mi viene da pensare, mi viene da dire che il fallito non è chi sbaglia e sbatte il muso contro il problema, contro quell'insuccesso, ma il fallito è chi, dopo aver sbattuto il muso contro quell'insuccesso, non si rialza e non ci riprova con maggior convinzione. Fallire è il presupposto fondamentale del successo. Ma c'è il giudizio che incombe. Incombe perché il giudizio ha più sfaccettature. C'è il giudizio esterno delle persone che ci giudicano, c'è il giudizio interno, quello peggiore, del nostro giudice interno. E poi c'è il pregiudizio, che è quello che ancora è lì, che vuol giudicare senza ancora aver saputo, senza sapere. Ricordate che una decisione è un giudizio, è una scelta tra due o più alternative, che raramente rappresentano in modo chiaro ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Nella migliore delle ipotesi, vi troverete nel scegliere tra ciò che ritenete essere per voi giusto o per voi sbagliato, e lo fate in funzione di cosa? Delle vostre convinzioni e credenze pregresse, delle vostre esperienze pregresse. Poi abbiamo le cattive abitudini. Che dire delle cattive abitudini? Sono quelle abitudini, e come tale per definizione un'abitudine è un qualcosa che io replico automaticamente e che non passa più dall'azione di controllo del pensiero. Vi faccio un esempio. Quando avete preso la patente per la prima volta nella vostra auto, sicuramente io ricordo che quando mi sedetti nell'auto, nella macchina, e c'era la macchina, l'associazione fu questa. Specchietti 3, 3 problemi, oddio. Marce 5, 5 altri problemi che si aggiungevano ai 3 dei specchietti. 3 pedali, ulteriori 3 problemi. Poi c'era il problema di ricordarsi di girare la chiave, mettere la cintura, altri 2 problemi aggiuntivi. Poi c'era il problema della persona di fianco che mi doveva giudicare, magari dell'amico o amica dietro al quale toccava il giro dopo di me, E poi c'era il ginormico problema del traffico. E a tutti quanti voi, come a me, sarà capitato che all'inizio si partiva, pum, e si spegneva la macchina. E quindi saliva l'emozione. Perché il vostro cervello, nello specifico questa parte, era impegnata nell'elaborare una serie infinita di azioni coagulandone in una, che è guidare. E poi cos'è successo? Dopo una prova, un'altra prova, un mese, un anno, due anni, tre anni di guida, ma anche prima ovviamente, siamo in grado di salire in macchina senza pensare di doverla accendere, senza pensare che stiamo mettendo la prima, con la capacità di guidare con una mano, mentre sono al telefono e parlo con qualcuno e facendo un ragionamento compiuto, riesco a guardare con la coda dell'occhio tutti e tre specchietti e riesco anche a guardare mio figlio che sta facendo qualcosa che non va, dicendo che cosa stai facendo. Siamo in grado di rendere automatizzate una serie di comportamenti. Quando lo facciamo non pensiamo che lo stiamo facendo, pertanto ti ho svelato cosa vuol dire automatizzato. Vuol dire che qualcosa che il cervello ha capito e compreso, l'ha messo nel cavò inconscio e non ci mette più tempo a pensare. Ecco cosa sono le cattive abitudini. Sono tutte quelle abitudini che io nell'arco della vita ho attivato, che a volte sono state funzionali, ma a volte proprio no. Non ho avuto più la capacità di metterci la consapevolezza, perché per poterle individuare devo esserne consapevole che stanno avvenendo in quel momento, e quindi le attivo automaticamente senza accorgermene che è una cattiva abitudine. È un'abitudine, non lo so, magari di porsi nei confronti delle decisioni già prevenuto, è una cattiva abitudine magari di porsi nelle decisioni e decidere semplicemente andando distinto, o semplicemente avendo la prima informazione disponibile, o scaricando la decisione su qualcun altro, o che so, che altro. Poi ci sono le aspettative. Le aspettative sono quello che io definisco un autogol. Quanti professionisti, quanti imprenditori, quanti manager ho potuto conoscere che si creavano delle aspettative che erano oltremodo superiori alle reali capacità strutturali o dell'azienda o del team o dello stessa persona o tutti e tre. Ora, nel momento in cui io non ho la capacità di posizionare decisioni che collimano con le reali aspettative determinate dalle capacità, dalle competenze, dalle skill del singolo individuo o dal potenziale economico di penetrazione sul mercato della mia azienda, beh, è chiaro che io genero una sotto o una sopravvalutazione. E cosa genera questa sotto o sopravvalutazione? Genera uno stato emozionale che nella stragrande maggioranza dei casi si chiama disfunzionale, perché io sarò vittima di delusioni e ogni volta che vengo deluso vado a corrodere sempre più quello che è il muro dell'autostima, sempre che ce l'abbia. Focus, un altro dei problemi dei professionisti, dei manager che decidono, non hanno in quel preciso momento definito lo spazio-tempo nel quale posizionare la loro totale attenzione, ma magari stanno ascoltando mentre fanno un altro processo di elaborazione di altre cose, non hanno la capacità di prendersi quel tempo che è definito gold time e su quello, esclusivamente su quello, focalizzare la loro attenzione. Un altro dei grandi e grossi problemi sono nel non avere le informazioni sufficienti. Ora, considerate che già nella normalità della nostra vita a noi mancano miriadi di informazioni, perché biologicamente non siamo strutturati per riceverle. Proprio il processo mentale di byte sensoriali non riceve determinate fonti di informazione dal mondo che ci circonda. Un esempio, gli ultrasuoni, i raggi ultravioletti, non li percepiamo, per darvi un esempio. Ora, molte cose già non le riceviamo perché biochimicamente non siamo strutturati per riceverle. altre cose le cancelliamo, le distorciamo, le generalizziamo, perché è un processo che fa il nostro cervello di accorpamento per risparmiare energia, e tante altre non le prendiamo proprio in considerazione perché le diamo per scontate in funzione alle nostre credenze e alle nostre convinzioni. Ergo che, alla fine dei fatti, rischio di decidere per la stragrande maggioranza delle volte senza avere sufficienti informazioni. Attenzione, perché questo può cadere in un altro problema decisionale, dell'aspettare ad oltranza di avere informazioni. E anche qui non possiamo aspettare ad oltranza di avere sufficienti informazioni, lo vediamo poi nei passi successivi, perché altrimenti corriamo il rischio di non decidere mai. E poi c'è la direzione azione. Ora, la direzione senza l'azione è un sogno. L'azione senza la direzione è pura fatica. La direzione senza l'azione è un sogno, l'azione senza la direzione è pura semplice fatica. Quindi, sostanzialmente, abbiamo potuto vedere quanto la capacità decisionale, ma soprattutto la capacità di agire le nostre decisioni, siano una delle skill più importanti, significative, di peso specifico di ogni persona che si assume un ruolo di responsabilità e di guida o di se stesso o di un'azienda o di un team. Quindi, a maggior ragione, è importante comprendere tutto quello che c'è a latere di ciò che è il processo decisionale, che non è una semplice applicazione di una strategia, ma è la capacità di comprendere che c'è molto di più, e quel molto di più c'è nel nostro sangue, nel nostro corpo. Ed è qui l'arcano, che un bravo e un buon imprenditore, un bravo e un buon professionista o manager non può non pensare al proprio equilibrio psicofisico emozionale per poter fare il meglio del meglio del suo lavoro e essere quello che è vuole essere come leader e come professionista. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!